Ciao a tutti, oggi è venerdì 25 aprile e siamo quasi arrivati alla fine del capitolo che stiamo leggendo di Memorie di un rivoluzionario, e perciò cominciamo la lettura. Il villaggio vicino ci boicottava, benché i bambini venissero a guardarci ogni momento come esseri straordinari. Nello stesso tempo spiavano tutto e facevano sparire la vanga appena dimenticata. Una notte la nostra riserva di grano, nutrimento e sementi, per reggere fino al raccolto, ci fu rubata completamente. Fu la vera carestia e lo stato d'assedio. Ogni notte ci aspettavamo che si tenesse di mettere fuoco alla nostra residenza. Sapevamo chi nascondeva il nostro grano. Non andavamo a cercarlo come ci si aspettava, rivoltella alla mano. E questo stesso fatto accresceva attorno a noi l'inquietudine e l'odio. Una scoperta magnifica ci permise di mangiare zuppe acide, che scaldavano anche se non nutrivano. Un barile di cetrioli trovato in una cantina. Gaston Boulet, ex ufficiale dell'esercito francese, capitano degli arditi nelle trincee dell'Argonne, poi soldato della Comune di Monaco, ora nostro palafreniere, proponeva ad ogni pasto di papparci la giumenta orba, e ciò provocava vivaci discussioni. La notte mi alzavo quando era il mio turno, mi vestivo nell'oscurità, perché non si potesse osservare attraverso le fessure delle persiane. Mi incamminavo pian piano verso la porta, aprivo di scatto e saltavo fuori, armato d'uno spiedo e con la rivoltella alla cintola. Ci avevano spiegato: attenzione ai colpi d'ascia vibrati da dietro la porta. Fate ronde ininterrotte intorno all'abitazione tutta la notte. Facevamo le ronde, ma ci eravamo intesi di non tirare sulle ombre sospette o tirare solo in aria. I contadini avevano di tutto, ma non volevano vendere niente agli ebrei e anticristi che eravamo. Decidemmo di forzare quel blocco e andai al villaggio con il dottor N., vecchio credente e tolstoiano, la cui pronuncia cadenzata e la sorridente gravità dovevano fare un certo effetto. Una contadina ci rifiutò seccamente tutto quello che le domandavamo. Il dottore aprì il colletto della sua blusa e ne trasse la crocetta d'oro che portava sul petto. «Siamo anche noi dei cristiani, sorellina!» I volti si illuminarono e ci diedero delle uova. E delle fanciulle presero coraggio fino a venire da noi la sera, quando cantavamo in coro canzoni francesi. Malgrado tutto, la situazione era insostenibile. In 3 mesi la fame e la fatica ci fecero abbandonare l'impresa. Dal tempo di Kronstadt, Pietrogrado viveva sotto la recrudescenza del terrore. La cieca vi aveva da poco liquidato con una trentina di esecuzioni il complotto Taganchev. Conoscevo un poco il professor Taganchev, giurista e uno dei più vecchi universitari dell'ex capitale, magro vecchietto dai favori bianchi. Con lui fu fucilato un avvocato di nome Bach, a cui affidavo delle traduzioni e che non mi nascondeva le sue opinioni contro rivoluzionarie. Con loro il mirabile poeta Nikolai Stepanovich Gumiliev, il mio compagno avversario di Parigi. Andai da lui, alla Casa delle Arti della Moica. Viveva là con la giovanissima moglie, un'alta ragazzina dal collo sottile, dagli occhi di gazzella spaventata, in un vasto locale dai muri dipinti di cigni e di piante di loto, già sala da bagno di un commerciante innamorato di quella poesia. La giovane moglie di Gumiliev mi disse a bassa voce: «Come? Non sapete? Me l'hanno preso 3 giorni fa. I compagni dell'esecutivo del Soviet mi rassicurarono e mi spaventarono. Gumiliev era assai ben trattato alla cieca. Passava anzi una parte delle notti a recitare i suoi versi pieni di una nobile energia ai cechisti, ma aveva riconosciuto d'aver redatto certi documenti politici del gruppo controrivoluzionario. Tutto ciò sembrava vero. Gumiliev non nascondeva le sue idee. Durante i fatti di Kronstadt, Gli universitari avevano dovuto considerare imminente la fine del regime e pensare a intervenire nella sua liquidazione. Il complotto non era andato più lontano di così. La cieca si preparava a fucilare tutti. Non è il momento di intenerirci. Un compagno si recò a Mosca per fare a Dzerzhinsky questa domanda. Si poteva fucilare uno dei due o tre più grandi poeti della Russia? Dzerzhinsky rispose: possiamo fare eccezione per un poeta e fucilare gli altri? Gumiliev cadde all'alba, al limitare di un bosco, il cappello sugli occhi, la sigaretta tra le labbra, calmo, come aveva scritto in una poesia portata dall'Etiopia. E senza paura comparirò dinanzi al Signore Dio. Almeno tale è il racconto che me ne fecero. Rileggevo con un'ammirazione mista di spavento i versi che aveva intitolato L'operaio, che descrivono l'uomo pacifico dagli occhi grigi che, prima di coricarsi, finiva la palla che mi ucciderà. I volti di Nikolai e Olga Gumiliev dovevano ossessionarmi per degli anni. Un altro dei nostri più grandi poeti moriva nello stesso momento di esaurimento, di fame insomma, a 41 anni, Alexander Bloch. Un po' l'avevo conosciuto, molto ammirato. Con Andrei Bely e Sergei Esenin aveva creato la visione mistica della rivoluzione, quella del Cristo incoronato di rose che, invisibile e silenzioso, precede nella tormenta di neve le 12 guardie, rosse in berretto da operaio, con i fucili puntati sulle tenebre della città. Mi aveva partecipato alle sue rivolte contro il nuovo assolutismo rivoluzionario. L'avevo sentito leggere la sua ultima grande opera. Si traducevano in varie lingue le sue poesie, rimaste come monumenti spirituali di quell'epoca, i dodici e gli sciti. L'una proclamava il messianismo della rivoluzione, l'altra rivelava il suo ancestrale volto asiatico. Contraddittorie quanto la realtà. Bloch era un gentiluomo occidentale, piuttosto del tipo inglese, con il viso allungato, grave e sorridente di rado, gli occhi azzurri, sobrio di gesti e di una dignità raffinata. Da 15 anni, dall'affermarsi del simbolismo russo, egli era il primo dei poeti russi. Accompagnai la sua spoglia al cimitero di Vasilevskij Ostrov, mentre la cieca giudicava Gumiliev. Appartenevo all'ultima associazione di pensiero libero. Credo d'essere stato l'unico comunista là dentro. Era la libera associazione filosofica, Volfila, di cui un altro grande poeta, Andrei Bely, era il vero animatore. Organizzavamo grandi discussioni pubbliche, dove prendeva la parola anche un ometto mingherlino, dal volto solcato di rughe perpendicolari, gli occhi guerci, miseramente vestito, che restava una delle menti migliori della vecchia intelligenza rivoluzionaria russa, lo storico e filosofo Ivanov Ruzumnik. La discussione giungeva talvolta alla grande divagazione lirica sui problemi dell'essere, del cosmo e della conoscenza. Allo stesso modo di Bloch, Bely e Ruzumnik si sentivano piuttosto portati dal loro romanticismo rivoluzionario verso il partito perseguitato e ridotto al silenzio dei socialisti rivoluzionari di sinistra. Per questa ragione, e perché gli slanci filosofici dei poeti oltrepassavano i limiti del marxismo, la cieca e il partito guardavano di traverso la Volfila. I suoi dirigenti si domandavano ogni giorno se non stavano per essere arrestati. Nelle nostre riunioni intime a casa di Bely, che abitava allora una vasta camera dell'ex Stato Maggiore di fronte al Palazzo d'Inverno, sopra gli uffici della milizia criminale, ci domandavamo come mantenere un principio di pensiero libero, come dimostrare che non era un principio di controrivoluzione. Bely suggerì di convocare a Mosca un congresso mondiale del pensiero libero e di invitare Romain Rolland, Henri Barbusse, Gandhi. Un coro di voci protestò: ma non lo autorizzeranno mai? Io sostenni che facendo appello agli intellettuali stranieri, certamente incapaci di comprendere veramente la rivoluzione russa, l'intelligenza russa avrebbe rischiato di gettare discredito su questa, già inqualificabilmente attaccata dagli emigrati. Andrei Bevi, stilista audace, poeta e prosatore mirabile, teosofo, antroposofo come egli stesso si definiva, aveva passato da poco la quarantina. Imbarazzato dalla sua calvizie, portava sempre una calotta nera, sotto la quale i suoi grandi occhi di mago, di un colore di pietra verde-azzurra, non cessavano di scintillare. La sua vitalità intellettuale era prodigiosa e prodigiosamente varia. Incarnava l'entusiasmo spirituale con pose da visionario e candori di bambino. Già celebre all'indomani della rivoluzione del 1905 per un romanzo psicologico sull'epoca, mistico, rivoluzionario, imbevuto di cultura tedesca e latina, cominciava a sentirsi come una grande forza perduta. «Che mi resta da fare nella vita?» mi domandò una sera di scoraggiamento. «Non posso vivere fuori di questa Russia e non posso respirarci». Gli rispondevo che lo stato d'assedio sarebbe finito presto e che il socialismo occidentale avrebbe reso alla Russia vasti orizzonti. «Credete?» rispondeva pensoso. Ma intanto, in quell'inizio d'autunno del 21, affranti dai lutti del terrore, vedevamo soccombere persino la Volfila. So bene che il terrore è stato fin qui sempre necessario nelle grandi rivoluzioni e che queste non si fanno a seconda dei desideri degli uomini di buona volontà, ma da sé, con violenze di uragano, e che il nostro dovere è di impiegare le sole armi che la storia ci lasci per non essere stupidamente vinti. Ma vedevo anche che il permanere del terrore, dopo la fine della guerra civile e l'instaurazione di un'era di libertà economica, costituiva un enorme errore demoralizzante. Il nuovo regime, ne ero e ne resto convinto, si sarebbe sentito 100 volte più forte se avesse fin da quel momento proclamato il suo rispetto socialista della vita umana e del diritto dell'individuo, chiunque sia. Mi domando ancora, avendo ben conosciuto la probità e l'intelligenza dei suoi capi, perché non lo fece? Quali psicosi della paura e dell'autorità lo impedirono? I drammi continuavano. Da Odessa ci giunse una notizia mostruosa. La ceca aveva fucilato Fanny Baron, la moglie di Aaron Baron, e Lev Cerny, uno degli ideologi dell'anarchismo russo. Lev Cerny lo avevo conosciuto bene a Parigi, una dozzina d'anni prima, quando personaggio disceso da un'icona bizantina, col viso cereo, le orbite infossate, gli occhi ardenti, viveva al quartiere latino, lavando le vetrine dei ristoranti per andare poi a scrivere sotto gli alberi del Luxembourg la sua sociometria. Usciva naturalmente da una prigione o da una galera, spirito sistematico, grande credente ed asceta. La sua morte esasperò Emma Goldman e Alexander Berkman. Durante il terzo congresso dell'Internazionale, Emma Goldman aveva pensato di fare uno scandalo alla maniera delle suffragette inglesi, farsi incatenare a una sedia delle tribune pubbliche e gridare al congresso la sua protesta. Gli anarchici russi l'avevano dissuasa. Nel paese degli sciiti, tali dimostrazioni non valevano granché. Serviva di più non dare pace a Lenin e a Zinoviev. Emma Goldman e Alexander Berkman, che pure erano venuti in Russia mossi da viva simpatia, vivevano in uno stato di tale indignazione che finivano per mancare di ogni serenità di giudizio e nella grande rivoluzione non vedevano più altro che le basse miserie, uno scatenamento disumano di autorità alla fine di ogni speranza. I miei rapporti con loro diventavano difficili, altrettanto difficile che i miei rapporti con Zinoviev, al quale avevo più volte posto il problema della persecuzione dei libertari e che evitavo dal tempo di Kronstadt. La nostra insistente campagna per la liberazione dei perseguitati ottenne tuttavia un risultato. Una decina di anarchici imprigionati, tra cui il sindacalista Maximov e Boris Volin, furono autorizzati a lasciare la Russia. Altri furono liberati. Kamenev permetteva il bando di Aaron Baron, ma questa promessa non fu mantenuta. Dovette opporvisi la ceca. Alcuni menscevichi, Martov in particolare, ricevettero anche passaporti per l'estero. Kronstadt, questi drammi, l'influenza di Emma Goldman e Berkman sul movimento operaio dei due mondi, finirono per scavare un abisso ormai incolmabile tra marxisti e libertari. E questa divisione doveva più tardi avere nella storia una parte funesta. è stato uno dei fattori del disorientamento intellettuale e del fallimento della rivoluzione spagnola. A questo proposito, le mie peggiori previsioni sono state confermate. Ma la maggioranza dei bolscevichi considerava il movimento libertario come un movimento piccolo borghese in piena decadenza, anzi in via di estinzione naturale. La formazione americana di Emma Goldman e Alexander Berkman li allontanava dai russi e ne faceva i rappresentanti di una generazione idealistica completamente scomparsa in Russia, giacché non dubito che si sarebbero trovati altrettanto spaesati e indignati da una quantità di cose in seno al movimento di Makhno. Essi incarnavano la ribellione umanistica della fine del secolo scorso. Emma Goldman, con lo spirito di organizzazione, il senso pratico, i pregiudizi assieme angusti e generosi, la preoccupazione di se stessa, tipica di un'americana dedita alle attività sociali. Berkman, con la tensione intima del suo vecchio idealismo. I suoi 18 anni di prigione negli Stati Uniti l'avevano mantenuto nella mentalità del tempo della sua giovinezza, quando per sostenere uno sciopero aveva offerto la sua vita, sparando su uno dei re dell'acciaio. Quando la sua tensione si abbassava, diventava cupo, e non posso fare a meno di pensare che lo travagliassero già idee di suicidio, quantunque dovesse metter fine ai suoi giorni molto più tardi, nel 36 sulla Costa Azzurra. Tutti e due mi serbarono rancore per aver divulgato in una rivista berlinese l'esistenza della confessione di Bakunin, indirizzata allo zar Nicola I dal fondo di una casamatta. Questo documento umano, che non diminuisce in nulla Bakunin, era stato trovato negli archivi dell'impero e sottratto subito da alcuni archivisti. Ne feci conoscere l'esistenza e il contenuto perché non fosse più possibile farlo sparire. Dei marxisti, imbecilli, proclamarono subito il disonore di Bakunin. Degli anarchici, altrettanto sciocchi, mi accusarono di calunniarlo. Ma quelle polemiche erano poca cosa. E il soffio di una disgrazia spaventosa arrivò su di noi dalle pianure bruciate del Volga. Dopo il passaggio della guerra civile, su quelle contrade si era abbattuta la siccità. La carestia faceva fuggire milioni di affamati in ogni direzione. Ne vide arrivare a piedi, in carretta, fino a Pietrogrado. Non avendo tutti né la forza né i mezzi di fuggire, ne rimanevano ugualmente a morire sul posto a milioni. Regioni popolate da 23 milioni di abitanti erano devastate dal flagello, che si estendeva sull'Ucraina e la Crimea. Il colpo fu così duro che il potere vacillò. La dittatura bolscevica avrebbe vinto lo spettro della morte livida. Vidi Maxim Gorky più ossuto, più grigio, le sopracciglia più aggrottate che mai, e mi disse che si stava formando un comitato di grandi intellettuali e di tecnici non comunisti per fare appello a tutte le energie del paese e che avrebbe ben potuto essere l'embrione del governo democratico di domani. Il governo dapprima riconobbe questo comitato, alla cui testa si trovava l'economista marxista revisionista Prokopovich e la pubblicista liberale Elena Kuskova, poi fece arrestare e bandire questi ultimi. Non condividevo l'opinione di Gorky. Il regime rivoluzionario mi pareva già di una struttura così solida che la mano scheletrita della fame non sarebbe riuscita a strappargli il potere. E gli davo, malgrado tutto, pienamente ragione di voler vivere, avendo fede nel suo avvenire e sapendo che la Russia è incapace di un nuovo slancio per qualche anno. Kronstadt, la NEP, la continuazione del terrore e del regime dell'intolleranza spargevano un tale smarrimento tra i quadri del partito che eravamo in piena crisi mortale. A Kronstadt la grande maggioranza dei comunisti aveva seguito il movimento. Vivevo in due gruppi di amici, uno francese, l'altro russo, tutti e due in preda alla stessa inquietudine. La maggioranza dei miei compagni decideva di abbandonare la vita politica o il partito. Novomirsky, alto funzionario dell'Internazionale, terrorista del 5, ex forzato, libertario convertito al bolscevismo dalla cordialità di Lenin, restituì la tessera di un membro al Comitato Centrale, per disaccordo grave. Si consacrò a lavori scientifici e nessuno pensò a serbargliene rancore. Ma ci si ricordò di lui nel 37 e allora sparì con la moglie nei campi di concentramento. Uno dei nostri amici comuni passò semplicemente la frontiera polacca e andò a vivere in Francia, in una democrazia borghese simpaticamente decadente, dove almeno si poteva pensare ad alta voce. Dei miei amici francesi, Elfer, temperamento di avventuriero scanzonato, mi diceva: «Ho creduto di veder mutare il mondo, constato che è sempre la stessa canzone. Parto per Tahiti, dove ho un compagno. Non voglio più vedere altro che alberi di cocco, scimmie e il meno possibile di uomini civili». Non andò così lontano e si fece allevatore di galline in un borgo sperduto di Francia. Marcel Baudy, operaio socialista, si fece sistemare in un'ambasciata sovietica a Oslo. Un altro si fece mandare in Turchia. Un altro ancora andò a dirigere una segheria nel più profondo dei boschi in Estremo Oriente. Pierre Pascal si ritirò dal partito senza chiasso e visse di traduzioni, preparando la sua storia dello scisma della Chiesa russa. Io ero più duro nel mio intimo e avevo, credo, una visione della rivoluzione più ampia, con minor sentimento individualista. Non mi sentivo né scoraggiato né scosso. Ero stanco di certe cose, il terrore mi logorava i nervi. Gli errori che vedevo accumulare senza poter nulla contro di essi mi tormentavano. Ne concludevo che la rivoluzione russa, abbandonata a se stessa, sarebbe stata verosimilmente perduta, in un modo o nell'altro. Ma non vedevo come, attraverso la guerra o la reazione dall'interno, che i russi, avendo compiuto sforzi sovrumani per fondare una società nuova, erano insomma esausti. Che il cambio della guardia e la salvezza doveva venire dall'Occidente. Oramai, bisognava lavorare a formare in Occidente un movimento operaio capace di sostenere i russi e, un giorno o l'altro, di sostituirli. Decisi di partire per l'Europa centrale, che sembrava dover essere il focolaio dei prossimi avvenimenti. Lo stato di mia moglie, resa quasi tubercolotica dalle privazioni, contribuiva a spingermi a questa decisione. Zinovev e i compagni dell'esecutivo mi offrirono un posto a Berlino, nell'illegalità. Se il pericolo era in noi, la salvezza pure doveva essere in noi.
là, oh là là. La 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 la